Allora, sempre sintonizzate e sintonizzati su 105.250 di Radio Blackout, come al solito il rush finale, sempre di corsa, perché appunto noi riusciamo, difficilmente riusciamo a mettere insieme i nostri canonici tre interventi. Allora, il prossimo dovrebbe essere con Massimo Zaurrini, giornalista e conoscitore insomma dell'Africa, perché vorremmo parlare un po' di, ancora della situazione al confine fra il Congo e il Ruanda, e abbiamo preso spunto dalle dichiarazioni del presidente ruandese Paul Kagame, che ha detto che non vuole più accettare i profughi che fuggono dalle zone, soprattutto quella dell'Ituri e del Kivu, dove ci sono i combattimenti fra i ribelli dell'M23 e le forze armate congolesi. I ribelli dell'M23 sono un gruppo, uno dei tanti gruppi militari che scorazzano in quell'area ricca di risorse, sono sostanzialmente Tutsi, e il governo di Kinshasa accusa il Ruanda di sostenerli. E quindi Kagame, che fino adesso sono arrivati più di 70.000 persone in fuga da quelle zone di combattimento in Ruanda, ha detto che quello è un problema che non riguarda i ruandesi, che riguarda solamente il Congo, e quindi chiude le frontiere ai prossimi profughi che scappano da una situazione di combattimento sempre più intenso, combattimenti che peraltro si stanno svolgendo anche con l'uso di armi pesanti per il controllo di un territorio ricchissimo, e come peraltro insomma abbiamo anche sottolineato l'ultima volta che ci siamo sentiti con Massimo proprio riguardo questi aspetti, è una situazione che rischia poi di scivolare verso il coinvolgimento anche di altri paesi. Allora, forse abbiamo già Massimo in linea. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Eccoti, ciao.
Ciao.
Allora, stavamo un po' insomma introducendo l'argomento e parlando appunto delle ultime dichiarazioni del presidente del Ruanda, che si è espresso davanti al Senato dicendo chiaro e tondo che insomma non vuole più sentirne parlare di altri profughi che provengano dal Congo.
È la reazione piccata al rapporto pubblicato il 30 dicembre dalle Nazioni Unite e ormai accolto fondamentalmente da tutti. Gli ultimi sono stati gli Stati Uniti il 5 gennaio, questo rapporto realizzato da un gruppo di esperti dell'ONU appunto ha riportato di aver raccolto prove sostanziali, cito letteralmente, del sostegno del Ruanda all'M23, che è il gruppo ribelle attivo nel Nord Kivu in questi mesi. Fondamentalmente Kagame ha poi fatto uno sfogo inaugurando, credo, stesse inaugurando la sessione del Senato. È interessante che stavo guardando l'intervento ieri e quando ha fatto questo riferimento è passato dal Kenya-Ruanda, che stava parlando all'inglese, come per dire, per farsi capire meglio.
Così lo capiscono tutti.
Così lo capiscono tutti, quindi è ovviamente un messaggio mandato prevalentemente alla comunità occidentale. In sostanza lui dice, noi non solo accogliamo i profughi, i rifugiati che scappano dal Congo, una situazione in cui noi non c'entriamo niente, ma poi ci accusano anche di essere parte della causa di questa situazione, allora noi non accogliamo più nessuno. Ora ho semplificato, ma insomma questa è la sostanza, una reazione un po' piccata.
Senti, sul terreno insomma la situazione è sempre più ingarbugliata, diciamo così, nel senso che i combattimenti a quanto pare continuano anche con l'uso di armi pesanti. C'è anche un contingente keniano, se non sbaglio, che è presente nel posto.
Sì, la situazione è calda e aggiungo è confusa. E la cosa che registro di più, che registriamo di più, insomma, oltre alle notizie che arrivano dal terreno, è la grande tensione a livello regionale su questo fronte. Cioè, come avevamo già detto l'ultima volta che avevamo parlato insieme di questo scenario, c'è proprio la sensazione che sia una polveriera che possa esplodere da un momento all'altro, e questa tensione politica così alta è una costante ormai da diversi mesi, per ora è latente, ecco, però è un segnale non bello, che soprattutto non sia stata fatta calare in nessun modo.
Però appunto la presa di posizione di Kagame sembra voler andare in quella direzione, cioè che voglia portare a un conflitto ancora più aperto, visto che lui è sicuramente consapevole, ma la comunità internazionale è consapevole che è colpa sua se questi 70.000 congolesi cercano di fuggire dall'M23, dalle milizie e da tutto la tensione che si è venuta a creare proprio a causa del Ruanda.
Sul distribuire colpe sono un po' più cauto, ma questo è anche un atteggiamento caratteriale, vi rendo conto. Quindi indubbiamente è uno dei protagonisti e da tanti anni, insomma, non lo è oggi, no? Non lo è da almeno 30 anni, è uno dei protagonisti di quello che accade su quello scacchiere. C'è l'impressione, se proprio appunto può valer qualcosa il fatto di aver seguito, di seguire quel conflitto da 20 anni, è che anche dal lato congolese questa volta ci sia molta voglia di soffiare sulla brace. Non so se per una, come dicono i ruandesi, come dice Kagame, cioè Kagame ha ripetutamente detto che tutto questo crescendo tensioni sull'est del Congo è legato alle prossime elezioni congolesi. E quindi ci stanno sfruttando politicamente il governo l'avversione, diciamo così, abbastanza radicata nell'est del Congo verso i ruandesi a fini politici. Ora io non so appunto dove sia poi la bilancia, quanto sia da una parte o dall'altra, però registro obiettivamente anche una volontà di alcuni esponenti congolesi di soffiare su questa brace. Dall'altra parte sappiamo che il Ruanda i suoi interessi lo ha dimostrato negli anni, è pronto a difenderli senza farsi troppi scrupoli.
Ecco, tu hai parlato appunto delle elezioni congolesi. In questo periodo in Africa c'è stata l'elezione in Benin, credo, in questa settimana, e poi ci sarà quella nigeriana, che è piuttosto 25, importante. Sì. Però cambieranno qualcosa realmente le cose? Cioè, in fondo, la guerra... guerra in Kivu e per delle risorse che fanno gola a tutti quanti e cercano tutti di accaparrarsele, in particolare il litio. Tra l'altro c'è anche quell'altra questione del litio con lo Zimbabwe, che ha imposto alle grandi potenze, quindi alla Cina sostanzialmente, che detiene le miniere di litio, di doverlo lavorare lì in loco e non può esportare il prodotto grezzo. Ecco, però tutte queste elezioni su cui si comincia...
Purtroppo non è proprio così, sai? Quella legge che blocca effettivamente, la legge di cui tu parli, che blocca l'esportazione di litio grezzo per favorire una produzione a valore aggiunto, almeno un primo valore aggiunto interno, esonera proprio i paesi e gli investitori che hanno investito nel minerario per estrade, e guarda caso lì dentro
sono i cinesi,
certo. C'è proprio un esonero sulla miniera.
Mi era sfuggito questo esonero.
È sfuggito a tanti, no? Non solo a te, è sfuggito in generale, però siccome anche lì siamo andati a guardarci nel dettaglio la cosa, c'è un esonero proprio a quello. Indubbiamente c'è una volontà di andare su quella strada, giustamente, aggiungo.
Certo.
Poi parliamo di cifre considerevoli, perché i cinesi hanno acquisito progetti sul litio in Zimbabwe per quasi 700 milioni di dollari, quindi insomma gli investimenti sono consistenti.
Che lo Zimbabwe ad oggi, secondo gli ultimi dati, produce è il sesto produttore mondiale di litio e ha una quota di mercato che è pari al 3%. È assolutamente sottostimata la produzione, nel senso che stando al regime e lavorando un po' sullo sviluppo del settore minerario, gli esperti ritengono che lo Zimbabwe possa arrivare tranquillamente al 10% della produzione mondiale e quindi schizzare al quarto posto, perché il litio il 50% lo produce l'Australia, il 30% credo che sia diviso tra Cina e non mi ricordo che altro paese, insomma siamo lì, quindi potrebbe diventare il quarto o il quinto produttore mondiale.
Quindi ci sono delle potenzialità insomma enormi ancora non approfondite.
Assolutamente. Sì.
Questa situazione del, diciamo così, dei metalli rari, di tutto quel materiale che poi servirà per la cosiddetta transizione energetica, sta un po' spostando certi equilibri, come dire, geopolitici e di interesse, perché emergono alcuni paesi che mentre prima non avevano, diciamo così, un interesse specifico, adesso invece si ritrovano con queste risorse fondamentali molto, molto importanti. Quindi in qualche maniera attraggono l'attenzione spesso non gradita da parte delle grandi potenze e delle multinazionali. Questo sta avvenendo con lo Zimbabwe, ma forse anche un sottotraccio a quello che sta succedendo nella regione appunto del nord del Kivu.
Sì, allora guarda, la questione delle terre rare e di una serie di minerali strategici per tutte le produzioni industriali avanzate, dalle batterie dei nostri cellulari o computer come il litio, alle celle che servono per il fotovoltaico, quindi tutta la nostra transizione verde è basata su tutta una serie di metalli, semiconduttori. Noi abbiamo dedicato un numero della nostra rivista qualche mese fa proprio a questo, alle terre rare. C'è un potenziale enorme, tra l'altro si parla della Cina, si parla degli Stati Uniti, sfugge spesso che l'Europa proprio su questo sta cercando di giocare una sua partita di indipendenza e dagli USA e dalla Cina. E non è un caso che una parte del famoso Global Gateway for Africa, il pacchetto da 150 miliardi di investimenti nei prossimi 6 anni, stranamente è comparso proprio il settore minerario. Si parla di settore minerario, ma è indubbio che si intenda terre rare, però tenete conto che anche quello è un potenziale enorme, completamente da mappare. Cioè al momento c'è una sola miniera attiva in Burundi di terre rare, ce ne sono due in fase di realizzazione in Sudafrica e in Namibia, se non vado errato. Ma quella è una partita dove tra l'altro si stanno aprendo degli scenari completamente nuovi, cioè l'ultimo passaggio di qualche mese fa è l'intenzione, l'annuncio da parte di un gruppo privato, di una grande azienda privata, Tesla, che ha bisogno di una serie di minerali per realizzare le batterie delle proprie auto, di passare alla produzione di questi materiali direttamente in proprio e quindi prendere una concessione mineraria in un paese africano e avviare tutta la fase. È un percorso lungo, l'Africa in qualche modo è già pronta, nel senso che dallo scorso anno esiste un documento realizzato dalla Banca Africana di Sviluppo molto interessante, molto ben fatto, su come sviluppare lato africano, quindi come trarre vantaggio lato africano da questa nuova corsa al settore minerario, che prevede, ora la faccio semplice, una serie di differenziazioni per zone del continente, con alcune aree dove si estrae, altre aree più avanzate dove si fa un primo livello di raffinazione, secondo livello di raffinazione e infine i veri e propri prodotti. Quindi c'è un piano già scritto, un bellissimo documento di 200 pagine scarse, consultabile online, da cui si vede come il continente sia comunque pronto a giocare una partita che non è semplicemente spostare i minerali. Poi da qui a realizzarlo bisogna vedere, però sicuramente almeno c'è una base, però è indubbio che quella è una delle grandi partite. Ma l'Europa sulle terre rare, su questi minerali, dipende, importa il 98% di questa roba dalla Cina. Cioè noi parliamo, tenete conto quello che è successo sul gas, e siamo a un 40% a quello che accadeva, il gas che prendiamo dalla Russia, guardate che cosa è accaduto, immaginatevi il 98% di quel materiale.
Certo, il motivo in più, insomma, anche per mantenere quei paesi in una condizione di subordinazione, perché poi, anche se, come dire, come dicevi giustamente, l'Africa potenzialmente è pronta, poi c'è anche tutto l'aspetto delle royalties, tutto l'aspetto, insomma, dove va a cadere, dove vanno a cadere i frutti di queste risorse, che spesso e volentieri poi invece non arrivano nei paesi che le producono. E purtroppo il nostro tempo è finito, sempre di corsa.
Specifichiamo solo che Massimo è il direttore di sì, Africa e Affari, infatti, che citava prima la rivista che aveva pubblicato.
E quindi Massimo, noi niente, dobbiamo chiudere perché dobbiamo lasciare spazio alla trasmissione che viene. Ti ringraziamo del tuo contributo e insomma risentirci presto.
Quando volete parlare di Africa io ci sono sempre.
Ah, bene, buona sapersi.
Ciao Massimo,
ciao.
A voi.
Saluto.
E allora sintonizzate e sintonizzati sui 105 250 delle emozioni di frequenza, come al solito, insomma, arriviamo sempre con la lingua di fuori alla fine della nostra trasmissione, queste lasciamo spazio, voi naturalmente non osate neanche immaginare di cambiare frequenza, perché
certo,
assolutamente, perché continuano le nostre dirette con Illy Frequencies, le sue
e poi
selezioni,
con Outsider versione
con
particolare,
Outsider in versione notturna,
ergastolana,
ancora più acida per certi versi. E quindi noi invece vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento per giovedì prossimo con Bastione di Orione. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.